al gioco di Luca, direttamente dal Giappone o quasi, Cristina Volpi. Ciao Cristina, benvenuta, bentornata.
Ciao Luca, grazie e buongiorno a tutti.
Ti piace questa nuova location? Per la prima volta l'ho a Comano, da Besso.
Effetto wow.
Sì, ok.
Molto bello.
Piante, ti ritrovi, fai un po' Shanghai. No, aspetta, no, dimmi un paese che andrai in Giappone.
Fukuoka, ecco. La prossima meta. Non ci so ancora dire, però. Comunque bellissimo, bravi.
Cristina, tu sei sommelier del sake, lo sei ancora o dall'ultima volta che ci siamo sentiti è cambiato qualcosa?
No, lo sono ancora, anche appunto dopo l'ultimo viaggio in Giappone, advanced, e comunque sempre educator, quindi facciamo sempre questi corsi per introdurre correttamente il sake nella conoscenza delle persone.
E a livello di Svizzera italiana, sake piace sempre di più? Cioè, noi ci vediamo buoni un paio di volte all'anno, di volta in volta vedi un seguito diverso anche ai corsi che fai, alle serate o insomma quello che è successo ieri che ci racconterai? Sì. Riesci a notare un po' il polso di questa cosa qua?
Allora, quello che vedo è che molti di nuovo sono legati al mondo del sake caldo
e, ok,
anche ieri sera abbiamo fatto una cena molto particolare e il sake che abbiamo servito è un sake Jumma de Ginjo, per dare dei nomi un po' esotici.
Sì.
Che è un sake molto elegante, molto raffinato e che quindi viene servito rinfrescato come un vino in un calice da vino. E quindi quello che è emerso dalla serata è che chi non aveva mai bevuto il sake in questo modo è rimasto entusiasta e molto colpito e adesso molto curioso di conoscere altri tipi di sake,
di proseguire nella conoscenza. Ieri in particolare cosa che avete fatto? Spiegacelo un po'.
Sì,
bene, che...
Abbiamo avuto l'onore di ospitare Sato Junpei, che è CEO e proprietario alla sesta generazione di una importante sakagura. La sakagura è la cantina di produzione, okay, del sake, quindi è venuto per la prima volta in Svizzera e abbiamo fatto una serata a Lugano abbinando l'alta cucina di Felix Lobasso ai suoi sake. E quindi è stata una serata deliziosa e un incontro di culture.
Quindi si pasteggia col sake?
Sì, assolutamente sì.
Sì, eh? Quanti ne avete provati?
Ne abbiamo provati 5. Abbiamo fatto prima uno champagne cocktail, quindi con un sake alla frutta e lo champagne, e poi diversi tipi di sake sempre dello stesso produttore, e abbiamo finito con un sake allo yuzu che forse conosci.
Conosco, sì, buonissimo tra l'altro.
Sì, è questo agrume giapponese molto intenso, molto diverso da un agrume che non conosciamo.
Super riconoscibile anche.
Sì, 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 proprio questo gusto distintivo.
Com'è che avviene il pairing, l'abbinamento tra il sake e il cibo? Un po' come il vino o più come altre, non so?
Ma allora, negli abbinamenti con il vino si va un po' per somiglianza con i cibi o per contrasto.
Sì.
Lo scopo del sake è un po' diverso, perché è quello di esaltare il sapore del piatto. È più ricco di umami rispetto al vino, non ha tannini,
sì,
è un po' più neutro come gusto, e quindi l'abbinamento funziona quando si accompagnano e esalta il sapore del piatto, quindi lo valorizza.
Quindi come col vino c'è tutta una ricerca di abbinamento tra sake e cibo?
Sì, certo, nel senso non qualunque sake sta bene con qualunque cibo, tendenzialmente con un piatto elegante e raffinato abbino un sake elegante e raffinato, con invece un piatto più corposo abbino un sake un po' più basico, diciamo, un po' più sì, di corpo,
sì,
quindi
leggero in qualche modo, un po' meno impegnativo,
un po' più ricco di umami, no? di sapori. Poi quello che molti non sanno è che anche qui mi piace sempre un po' fare i paragoni, no? Tra le culture.
Sì.
E il sake si abbina benissimo ad esempio al formaggio oppure al cioccolato. Non so se questo argomento l'avevamo già trattato.
No.
Okay. E quindi, ad esempio, l'anno scorso si sono celebrati 160 anni di collaborazione commerciale, di accordi commerciali,
sì,
Svizzera-Giappone. E quindi è molto bello anche stupire le persone abbinando i sake a quelli che sono, se vogliamo, due cibi iconici della Svizzera, quindi formaggio al cioccolato.
Certo.
Così come il sake è la bevanda iconica giapponese.
Ma fantastico, fammi un esempio di cosa ha cucinato ieri Felix, di particolare, wow, o di una che ti ha colpito.
Che mi ha colpito molto, perché è stato un abbinamento che abbiamo un po' studiato sulla carta, no? Un po' più a livello teorico, il cervo, sì, con la zucca e il cavolo nero. E, è stato abbinato a un sake Junmai Dai Ginjo, molto particolare, perché nel mondo del sake non si fa la malolattica.
Aiuto!
diciamo è un qualcosa che si fa nel mondo del vino, nel okay. mondo del sake sono forse 10 in tutto il Giappone i produttori a farlo. Ed è stato un abbinamento strepitoso, quindi è difficile trovare questa tipologia di sake in abbinamento a delle carni, no, così intense.
Sì.
E invece l'abbinamento ha stupito tutti, quindi questo è l'effetto che si voleva raggiungere, in positivo.
Ah, fantastico. Ma ad esempio, com'è che avviene questi ospiti che arrivano? Cioè, c'è anche il tuo zampino, sei tu che hai contatti, che inviti?
Sì.
Cioè, quello di ieri, com'è che è avvenuto?
Guarda,
l'incontro?
Quello di ieri è avvenuto perché quando sono stata a febbraio in Giappone, sono stata proprio a lavorare da questo produttore.
Okay.
E quindi in questo periodo era in Europa per lavoro e l'ho dirottato.
Ah, quindi c'entri?
Assolutamente. Era anche un modo per ringraziarlo dell'ospitalità che mi ha riservato a febbraio.
Sì.
E lui non era mai stato in Svizzera. E tra l'altro, ecco, questa è una curiosità che ha raccontato ieri sera, lui arrivava dall'Italia e quando ha passato il confine vedere il lago, le montagne, era emozionato perché si sentiva quasi a casa.
Ok.
Perché il paesaggio in fondo molto ricorda e quindi sì, è stato bello.
Bellissimo. Metto una canzone e poi so che ci sono un paio di eventi di cui dobbiamo parlare, insomma, un corso.
Sì, volentieri, per chi è appassionato di Asia, sì, direi di sì.
E per chi non lo è, probabilmente ascoltandoti lo diventerà, un po' come il sottoscritto. Cristina, il gioco di Luca, la teniamo qui. Grazie ancora, Cristina, di essere qui.
Grazie a te.
È bello sempre imparare o scoprire, insomma, qualcosa del Giappone, che è veramente una nazione a sé, insomma, tante sono nazioni a sé, ma mi sembra che il Giappone in particolare sia, come lo, sì, potresti definire con una parola? Stavo dicendo magico, ma preferisco che invece un aggettivo lo trovi te, dovessi trovarne una.
Me piace la parola autentico.
Autentico?
Sì. Poi nell'ultimo periodo ha sofferto di, come dicono, overturismo, no? Infatti, vabbè, anche in Instagram si vedono a volte delle scene di turisti poco rispettosi. Loro invece sono molto legati alle tradizioni e trovo che questo sia fantastico. E soprattutto rispettosi verso chiunque, anche il turista. E all'opposto, chiaramente, però, quando vedono certe cose rimangono.
Qual è l'errore più comune che un turista fa quando arriva in Giappone, non sapendo, non immaginando che? Abbracciando, baciando, avvicinarsi,
sì,
troppo,
no, facendo,
non funziona.
Questo non funziona. No, quindi diciamo che la distanza, un po' lo spazio,
è fondamentale. Sì.
Ad esempio, una cosa per cui vieni guardato malissimo è sei sui mezzi pubblici e parli al telefono.
Ah, ma va?
Eh sì, perché comunque
disturbi gli altri.
Disturbi, assolutamente. Oppure il fatto di riprendere, ad esempio, Kyoto, che è famosa per le geishe, e c'è un quartiere molto tradizionale. Ci sono turisti che fanno riprese, che inseguono le giapponesi, ma no, questa è mancanza di rispetto.
Quindi è sempre qualcosa che entra nella privacy, no? Che dai fastidio. Sì. Quindi che...
Beh, sì, perché fondamentalmente se io volessi riprenderti dovrei prima chiederti.
Sì, no, questo sì.
In fondo non è così strana come cosa.
No, sono d'accordo. È vero che da altre parti magari del mondo il fatto che sia ripreso, non so, magari ho follower, posso diventare famoso, no? Può anche essere visto in un altro modo.
Sì, sì. Sono molto più riservati in questo senso e quindi...
Ma un giapponese che alza la voce, tu l'hai mai sentito?
Guarda, una cosa
non dico
simpatica...
gridare, ma...
Una cosa simpatica che hanno raccontato una coppia, un italiano e una giapponese, chiaramente in casa parlano tendenzialmente giapponese, ma quando litigano parlano italiano.
Ma dai.
Sì, perché comunque nel giapponese non ci sono delle parole o le parolacce o delle espressioni.
Sono troppo
così,
forti. Sì,
sì.
Quindi cioè, bisogna attingere un altro vocabolario.
Esatto, e quindi.
Per insultarsi, tra virgolette.
Esatto. Le altre lingue funzionano molto meglio del giapponese.
Quante volte sei stata in Giappone, Cristina?
No, sono stata 4 volte. La prossima sarà fine ottobre, inizio novembre sarà la quinta.
La quinta volta?
Sì.
Non ti è ancora stufato?
No,
il mondo è grande.
No, però nel frattempo ho fatto anche altri viaggi.
No,
dai.
Ma sono provocatore anche con un po' di invidia, sì, lo sto dicendo.
Sì.
Quindi partirai tra meno di un mese?
Mm-hmm.
I tuoi viaggi quanto durano?
No, sarà una decina di giorni. Quindi toccata e fuga, direi, perché il tempo vola quando sei in vacanza.
In questi 10 giorni immagino che avrai un'agenda serratissima o ti lasci anche
No, ci sono delle giornate dove comunque si può un po' improvvisare. Sì, certo, c'è una lunga lista di cose da fare e anche di produttori da incontrare, perché poi il sake del sud, Fukuoka, Saga, sono verso il sud del Giappone e i loro prodotti, anche la cucina, sono molto diversi da quelli che puoi trovare a nord o anche a Tokyo, e quindi sarà una scoperta.
Come sarà il clima nel portarti la giacca a vento?
Beh, sì, un po' come da noi comunque.
Ok.
Sì.
È un po' il target di questo viaggio, al di là magari di business, tu sei un'importatrice, quindi chiaramente andrai anche a fare contratti, eccetera, eccetera. Ma al di là di quello ti metti poi degli altri obiettivi più personali, magari stai imparando la lingua, fare un corso di lingua, ad esempio, in questi 10 giorni.
No, in questi 10 giorni no, ma quando tornerò assolutamente devo riprendere.
Sì?
Sì,
cioè,
sì,
corsi
sì.
Li fai in Svizzera di giapponese?
Sì, sì, sì. Sai, ormai poi puoi fare molte cose anche
online,
sì. O anche delle chiacchierate appunto sempre online con insegnanti, quindi ci sono diverse modalità ormai per imparare la lingua. La cosa difficile è riuscire a trovare il tempo per essere costanti.
Però è abbastanza importante, no, in Giappone sapere il giapponese, magari più di altri posti, perché mi sembra che non proprio tutti parlino inglese o altre lingue.
Sono davvero pochi quelli che parlano inglese, e quindi
specie nelle realtà più autentiche, come dici tu, bisogna entrare con l'idioma giusto.
Esatto, infatti un paio di questi produttori andremo a incontrarli con un'amica giapponese che ci raggiungerà e ci farà da traduttrice.
Ci scrive un amico adesso, un'amica, al nostro numero di WhatsApp 079-873-8073. Giappone, valori che avevamo anche noi un tempo ma abbiamo perso. Sei d'accordo con questa affermazione?
Sì, abbastanza.
Sì.
Per questo che la parola autentica trovo che sia rappresentativa, perché è un discorso di culture e di rispetto, di valori che sono ancora importanti nella loro quotidianità e che noi esattamente abbiamo perso.
Ma dire che non c'è più autenticità nella Svizzera italiana vuol dire che siamo circondati da gente falsa?
No, però forse siamo diventati un po' tutti un po' più egocentrici e non pensiamo a quello che può disturbare gli altri, no?
Tipo il soffiatore si usa in Giappone.
Il soffiatore? La domenica mattina magari.
Esatto, no, non lo so. Cristina, la teniamo qua ancora. Se avete domande, 079-873-8073. Lei è esperta di sake e di Giappone.
Il gioco del Luca.
Grazie ancora Cristina di essere qua. Anche i nostri ascoltatori vedo che sono appassionati sia di sake che di giappo e ci stanno mandando attraverso il nostro numero di WhatsApp delle domande, delle osservazioni, delle riflessioni. Ci scrive Bruno: il sake è un prodotto fresco, va quindi consumato nell'arco di 6 mesi e tenuto sempre al freddo. Tanti fanno l'errore di pensare che sia come il vino. Solo pochi sono in grado di tenere per anni, quindi di essere conservati per anni. Il sale va bevuto, soprattutto freddo, il sake va bevuto, soprattutto freddo e spesso anche bottom up, dal giapponese kampai. Mi sono perso dopo. Cos'è che sta?
Allora, ho qualche piccola correzione, sì, se posso. Il sake che va sempre conservato a temperatura refrigerata e consumato entro 6 mesi è il sake nama, cioè non pastorizzato.
Ok.
A fine fermentazione, tu poi sei un esperto di fermentazioni, il sake subisce la pastorizzazione, sì, per stabilizzarlo. E, anzi, il sake che arriva, il nyonshu, che arriva, quindi sake giapponese, che arriva in Europa tendenzialmente è pastorizzato 2 volte, proprio per aumentare in maniera naturale la sua conservabilità.
Ok.
Diverso sono questi sake nama, che invece consiglio a tutti di bere esclusivamente in Giappone. E dopodiché, in realtà, anche qui dipende dalla tipologia di sake. Ci sono sake, i sake più raffinati vanno consumati entro l'anno, i 2 anni dall'imbottigliamento.
Sì.
In realtà ci sono anche dei sake che si prestano all'invecchiamento, e quindi ci sono anche dei sake invecchiati 50 anni. Quindi certo, sono invecchiati dal produttore.
Non è consueto però l'invecchiamento di un sake?
C'è chi fa anche solo sake invecchiati.
Okay.
Quindi è una scelta di stile anche questa.
Come, e quindi vengono messi vino, anche comunque, nel legno, ad esempio? Vengono fatti girare in botti?
Possono fare dei passaggi in botte, sono i taru sake. E non è come nel mondo del vino in questo caso, sono dei passaggi brevi, perché altrimenti prenderebbero troppo i sentori del legno.
Sì.
Però succede, molto spesso viene usato il sakura, quindi il ciliegio, il legno di ciliegio, oppure il cedro giapponese, e questi sono quelli un po' più comuni. Però assolutamente, addirittura nuove tendenze, ad esempio c'è chi prende botti anche di vini francesi, fanno un po' di sperimentazione, perché probabilmente sono dei gusti più vicini a quelli occidentali, e quindi per chi vuole esportare sono esperimenti importanti.
Forse non so se te l'ho mai chiesto, ma com'è che sei venuta a conoscenza del sake? La tua prima volta com'è stata?
No, la prima volta, no, allora, come molti nei vari ristoranti
classici,
diciamo asiatici,
sì,
okay. E non ero entusiasta personalmente del
sake. Il bicchierino caldo.
Sì, esatto.
Ok.
E invece in viaggi in Asia, dove la cultura del sake è più evoluta, diciamo così, ho provato dei sake rinfrescati, quindi serviti nel calice, mi sono piaciuti molto, e da lì è nata la curiosità di fare dei corsi, di approfondire, e quindi sto cercando un pochino di replicare questa esperienza per chi è interessato al sake, e quindi fare formazione e introdurre il sake nel modo corretto.
Ma visto che abbiamo diversi ascoltatori interessati, c'è qualche corso in programma nelle prossime settimane, imminente?
Faremo un corso il 13 d'ottobre a Mendrisio, all'Hotel Coronado, e poi ne abbiamo fatto uno il mese scorso ad Ascona. Poi un pochino di pausa, perché poi andrò in Giappone, poi dopo c'è il periodo di Natale, eccetera. Quindi il prossimo corso sarà 2026. Però sì, ce n'è uno in partenza breve e c'è ancora qualche posto, quindi se ci fossero degli interessati che scrivano pure, posso dare tutte le informazioni di che cosa faremo quella
pomeriggio. Se volete scrivere anche direttamente, come ha già fatto l'amica prima, il nostro numero di WhatsApp, possiamo anche rispondere direttamente dalla diretta, quindi 079 873 8073. Quindi il tuo viaggio imminente, e in particolare cos'è che ti stupisce del mangiare, anche se parliamo dei sake, ma a livello di cibo, o che non ti piace proprio, che c'è, cioè, dopo il quinto viaggio dici no, questa non riesco proprio a mandarla giù.
No, è difficile. Poi man mano che sperimenti e provi delle cose, a volte senza nemmeno sapere bene che cos'è nel piatto, ti apri, no? Non hai tanti preconcetti. Assaggi, se ti piace bene, se non ti piace va bene uguale,
c'è solo quello.
E poi comunque non è detto che magari non ti piace la prima volta che l'hai provato, perché è un gusto completamente nuovo e
che ci vuole un po', naturalmente.
Esatto, perché sì, ma questo vale per tutti i tipi di cucine, no?
Verissimo. E quando torni a casa poi replichi le cose che hai mangiato? Cioè ti metti i fornelli o ti porti a casa delle materie prime che qua sono quasi introvabili?
Quello sempre. La valigia torna sempre con ingredienti assurdi.
Assurdi proprio?
Sì, a volte sì, delle cose stranissime che poi forse difficilmente sono replicabili visto che non sono una chef, quindi però è bello sperimentare e poi alla fine portandoti a casa qualche ingrediente e quando li utilizzi in cucina hai un po' un déjà vu, no? Di quello che hai vissuto e
la tua
ricordo.
Famiglia come reagisce? Contenta o ecco la mamma che è tornata dal Giappone?
Sono contenti, sì, sono contenti e sono comunque già anche loro amanti di cibi non solo giapponesi, anche asiatici.
Ci parlavi di coreano,
esatto,
anche l'ultima volta.
C'è un grande appassionato di cucina coreana che poi è anche piccante, insomma, quindi per dei ragazzini il piccante non è così scontato. Però anche loro a volte vengono con noi nei viaggi, quindi anche per loro è un momento importante per esplorare nuove cucine, nuove culture, quindi...
Quindi saranno invidiosissimi adesso che parti da sola?
Parto col marito, però.
Ah, sì, ok, sì, comunque... Sì. Quindi è un viaggio in due...
Sì. Però senza ragazzini questa volta, perché chiaramente è un viaggio differente quello che puoi fare in famiglia da quello che puoi fare da solo. E quindi sì. Però abbiamo anche un progetto di portare un pochino di Asia in Ticino.
Ce lo racconti dopo questa canzone?
Volentieri.
Bellissimo questo combo, cioè Hermanos Gutierrez, Ecuador Regno che vive negli Stati Uniti, con Leon Bridges che invece è un soulman che conosciamo già da diversi anni, questo Elegantly Wasted, e naturalmente i controlli, come se mancasse un'altra figura artistica, c'è Dan Auerbach dei Black Keys. Ma noi invece abbiamo Cristina che ci sta anche invogliando, devo dire che la mia voglia di Giappone quando ti invito aumenta sempre, io non sono mai stato, non ho in ballo viaggi nei prossimi anni, ma è chiaro che è uno dei sogni come di tanti. Dicevi che c'è però una possibilità di avere il Giappone qui.
Sì. La data è il 25 di ottobre 2025, una sorta di preview, un evento Asia Gourmet e Culture, sempre a Mendrisio, anche noi abbiamo la sede, quindi
sì, ormai... giochi in casa.
Esatto, e lo scopo è avvicinare le persone a dei gusti autentici. Allora il tema è Asia, però il focus di questa prima edizione sarà molto Giappone.
Ok.
E avremo anche l'onore di ospitare l'ambasciatore giapponese che sta a Berna in Svizzera, e avremo il loro chef, lo chef dell'ambasciata, che farà 4 show cooking nel corso della giornata.
Wow.
Sì, e farà assaggiare diversi tipi di dashi. Dashi è il brodo giapponese che è alla base di moltissimi piatti. Farà assaggiare yakitamago, in mente quella frittatina rettangolare. Non l'hai mai vista? E allora devi venire in Mendrisio. Poi il wagyu, che è questo manzo giapponese.
Con le venature di grasso.
Bravissimo,
marmorizzato,
molto,
un po'.
Esatto, molto succulento, molto gustoso, molto
carissimo.
Pregiato anche. E poi un matcha tiramisù. Come sì.
Ah, e quindi verde?
Sì.
Ma dai.
E quindi spiegherà un pochino anche quelli che sono gli ingredienti, no? Base della cucina tradizionale giapponese. Però non solo questo, ci saranno diverse, le abbiamo chiamate masterclass, chiaramente ce ne sarà una sul sake, ce ne sarà una sui vini cinesi invece.
Attenzione.
Su whisky asiatici. Mixology, quindi avremo Matteo Moscatelli, che magari qualcuno conosce, lui sta a Zurigo, è anche insegnante WSET, sai, questi corsi da sommelier.
Ok.
Mondo Mixology, quindi miscelazione cocktail. e corso su che cos'è l'umami, sul riso, quindi tutti quelli che sono un po' gli ingredienti, no? Fondamentali, sì, della cucina, non solo giapponese, comunque asiatica, e con degli stand di espositori, quindi ad esempio kimono, bacchette, accessori,
fantastico,
cose kawaii,
scenografica,
sì, e poi anche delle cucine, quindi sushi, gyoza, cucina anche indiana, thailandese, quindi invito tutti a...
che fame! Grazie ancora a Cristina Volpi per essere qua, super esperta di Giappone in partenza, sommelier del sake. Un ultimo così, immagine, piccolo aneddoto rispetto al Giappone, perché mi piacciono queste tue descrizioni, perché pur non essendoci mai andato, è vero, beh, qualche Sanpei magari l'ho visto, qualche cartone animato, eccetera, eccetera, però i tuoi racconti mi fanno così scaturire delle immagini, che poi, okay, siano più o meno realistiche o autentiche, come dici tu, fa niente, però mi piacciono queste immagini che mi tengo. A livello di dress code, com'è che sono vestiti quotidianamente i giapponesi? Cioè...
No, beh, in modo... Bah, allora, dipende dove andiamo in Giappone. anche qui la risposta è molto versatile. No, allora, loro sono molto semplici, nel senso anche eleganti, no? Sobri.
Sì.
Però, ad esempio, se vai a Tokyo, puoi vedere qualunque cosa.
Okay,
anche,
certo,
ragazzi travestiti, sai, cosplay, quindi... anche addirittura come personaggi manga o...
Ah, vanno in giro così, vanno al lavoro così o no?
Ma ci sono anche moltissimi locali particolari con, ad esempio, non so, le cameriere vestite con dei costumi un po' come quelli dei manga, insomma. E quindi puoi vedere di tutto e questo è bellissimo.
È bello questo che poi va con l'autentico che dici tu, perché qua di autentico vestirsi da manga.
Però fa parte, sai, c'è sempre un po' questo, certo, scontro tra tradizione e modernità, dove però, proprio per un discorso di rispetto, non vengo giudicato, non vengo criticato, e quindi c'è libertà di espressione, senza chiaramente disturbare gli altri.
E prima la riflessione che facevi è che tu hai qualche problema quando ritorni dal Giappone, cioè che immersa in un clima così di rispetto, di relax, di regole prima di ogni cosa.
Sì, sì. Guarda, è un po' come...
Boh, che poi la Svizzera non è che sia poi così, questa anarchia.
No, assolutamente, però guarda, devi pensare che appunto in città con milioni di persone, o non so, anche semplicemente prendere la metropolitana con così tanta gente, non è stressante, perché c'è come un flusso ordinato. E quindi...
Ti incanali e vai
e fila tutto liscio. E quindi...
Cioè, ti senti più protetta da qualche parte?
Allora, lato sicurezza, anche quando ho viaggiato da sola o mi trovavo, non so, a Osaka la notte, non ho mai avuto nessun timore, quindi la sicurezza assoluta di che non capitasse nulla, quindi questo è super positivo, insomma.
Bello, bello. Cristina, grazie,
sì,
mille. Vogliamo dare... Sì,
sì,
certo.
No, ecco, se qualcuno avesse interesse a questo evento Asia, c'è la biglietteria aperta e la piattaforma è eventfrog.ch.
Ok.
Magari molti già la conoscono perché è famosa per questi eventi. E basterà digitare Asia e
lì si apre il mondo.
Esatto.
E se uno invece vuole contattare te, come fa?
Mi può contattare al nostro indirizzo email generico, che è info@kitsunetrading.ch.
Quindi con Kitsune Trading si trova nei social,
sì,
quello che fai, quello
WhatsApp,
che proponi.
Assolutamente sì. E se qualcuno anche fosse al ristorante, dice non so chissà che prendere.
Ah, vuole un consiglio?
Sì, volentieri, volentieri.
Allora ti aspettiamo quando torni per, naturalmente, insomma,
un racconto.
A più di uno, spero anche.
Sì, certo, volentieri, grazie mille.
Buon viaggio, a presto.
Grazie, ciao, buona serata a tutti.